Bene, buongiorno a tutti e tutte e benvenuti, benvenute alla seconda lezione del corso di comunità. In questa lezione continueremo il nostro percorso all'interno del concetto di potere e di empowerment, studiando, o almeno parlando, di come l'empowerment, che non è un costrutto specifico, come dire, della psicologia o della psicologia di comunità, cioè è sicuramente molto usato, ma ha una lunga storia. Ha una lunga storia che ci viene da tante altre discipline, da tante altre, come dire, esperienze sia conoscitive che di azione. E in questa lezione vedremo esattamente come, o le varie, come dire, sfaccettature che il concetto di empowerment ha preso nei decenni, stiamo parlando principalmente nel Novecento. Però sicuramente alcune sono, e vedremo, sono piuttosto, mi viene da dire, vicine alla nostra, parleremo anche per esempio dell'empowerment in psicoterapia, o almeno una forma di empowerment in psicoterapia, ma parleremo anche di altre discipline o di altre aree, culturali e direi appunto, come dire, scientifiche che ci sono forse meno note, come per esempio l'aspetto politico, l'aspetto pedagogico, l'aspetto organizzativo, aziendale e così via. Perché vedremo che l'empowerment e soprattutto l'empowerment, come alla fine è stato concettualizzato dalla psicologia di comunità, prende a prestito da altre esperienze i significati e, come dire, quello di cui aveva bisogno. Letteralmente fa proprie esperienze e percorsi conoscitivi di altre discipline. Quindi, se andiamo nella slide numero 2, troviamo i quattro ambiti che esploreremo in questa lezione riguardo il concetto o l'origine del concetto di empowerment, e cioè l'empowerment in politica, o almeno nelle esperienze politiche, forse più che in politica, cioè in esperienze che hanno fatto delle esperienze politiche che hanno fatto dell'empowerment il loro centro nevralgico, l'empowerment in medicina e in psicoterapia, anche se devo dire forse ci focalizzeremo, cioè c'è una certa differenza, ecco, fra empowerment in medicina e empowerment in psicoterapia, soprattutto oggigiorno. Cioè, forse le due forme o le due mancanze di empowerment in medicina e in psicoterapia erano molto più vicine anni fa, ma diversi anni fa, direi qualche decennio fa. Ultimamente devo dire c'è stata una certa distinzione di cui parleremo. L'empowerment nelle organizzazioni e nelle aziende. Questo è un aspetto sul quale, ovviamente, anche sull'aspetto di psicoterapia, un po' ne parleremo nelle prossime lezioni. Nell'empowerment, nell'organizzazione, riguardo l'empowerment, parola difficile da pronunciare, empowerment nelle organizzazioni e nelle aziende, questo è un aspetto interessante perché sono, e lo vedremo nelle prossime lezioni, sono due ambiti, diciamo, non sempre uguali, no? Nelle aziende generalmente si riferisce alle aziende private, no? Alle aziende dove lo scopo, direi, principale, no, scusate, non lo scopo principale, ma uno scopo molto importante è il profitto, no? Creare ricchezza. Altri tipi di organizzazioni, e dove l'empowerment è stato molto studiato, anche qui perché ho sottolineato organizzazioni e aziende, perché hanno molte cose in comune, ma anche no, ma anche altre cose sono decisamente differenti. Ad esempio, una organizzazione può essere anche un'associazione di volontariato. E vedremo per esempio quali sono le caratteristiche di un'organizzazione empowered o empowering addirittura. Quindi un'organizzazione, non so, come un'associazione di volontariato, che sicuramente ha molte caratteristiche simili all'azienda, se spesso, ad esempio, comunque un centro direttivo, una possibile direzione, organizzazione gerarchica, non è detto, anche, ma banalmente, proprio terra terra, anche banalmente la gestione del denaro. Cioè un'azienda deve avere un bilancio, ma anche un'associazione di volontariato deve avere un bilancio. Sicuramente quell'associazione avrà dei beni mobili o immobili, comunque avrà del denaro, per quanto poco, non importa, e dell'uso di quel denaro bisogna rendere conto. Per esempio bisogna rendere conto allo Stato facendo, non so, pagando le tasse, ad esempio, ma anche comunque a tutti, per esempio, i membri dell'associazione che donano del denaro, no? Magari è un'associazione, non so, di aiuto, di soccorso, riceve del denaro da persone che supportano quella causa, ma potrebbe essere anche un'associazione, non so, per la difesa ambientale, naturalmente. Ecco, quel denaro viene dato con il mandato di spenderlo per l'obiettivo sociale di quella organizzazione. Bene, deve essere gestito, deve essere rendicontato e deve essere poi riportato. È una cosa che, per esempio, anche le aziende in parte fanno, per esempio con i soci, no? Se io ho dei cosiddetti azionisti, no? Cioè, ogni tanto si deve riportare all'azionista come il denaro è stato speso, quali sono gli obiettivi che ci eravamo proposti, cosa abbiamo raggiunto, cosa non abbiamo raggiunto e così via. Ad esempio ci sono anche altre forme di organizzazioni che sono estremamente interessanti per noi psicologi, che sono le cooperative, no? Le cooperative, tipicamente, ci sono varie forme di cooperative, sono cooperative che, come dire, devono avere un certo numero di persone che vengono da contesti svantaggiati, per esempio, non so, quello psichiatrico oppure quello legale, quindi altri invece no, non hanno questa caratteristica, e ad esempio lì, lì ad esempio è una cooperativa, non so, una cooperativa che dà dei servizi, fossero anche i servizi, per esempio a Trieste ci sono molte cooperative che hanno in gestione delle strutture, magari per pazienti psichiatrici o per persone con disagio mentale o che provengono da contesti di disagio, no? Ad esempio ci sono molte centri diurni dove lo Stato o spesso, insomma, l'amministrazione locale riguardo l'aspetto di salute fa un bando, questo bando perché cerca qualcuno che gestisca, non so, un centro diurno. Bene, a questo bando possono magari competere o partecipare e quindi intrinsecamente competere varie cooperative. E queste cooperative, ad esempio, hanno una finalità sociale, però hanno anche del denaro, perché per esempio i membri della cooperativa possono anche lavorare all'interno della cooperativa e quindi ricevere uno stipendio, no? E voglio dire, fra i vari scopi che hanno, per esempio, le cooperative, non c'è solo quella di dare un servizio sociale, certo che ce l'hanno e accidenti se ce l'hanno, ma anche, per esempio, un altro scopo assolutamente legittimo è quello, per esempio, di dare un lavoro ai propri soci. Questo non è una cosa, come dire, riprovevole, anzi, cioè, hanno fra i loro mandati anche quello di rimanere, diciamo, sul mercato, per quanto sul mercato sociale, ma sul mercato, al fine di garantire un servizio che è socialmente utile e dare uno stipendio ai propri soci. Questo, per esempio, già è molto diverso, no? Una visione del genere già molto diversa da quella di un'associazione di volontariato, dove magari non ha questo senso di dover essere competitiva sul mercato. Una cooperativa sì, deve essere competitiva su un mercato particolare, che ovviamente non è il mercato privato, è un mercato sociale, però comunque deve essere competitiva. Ecco, anche lì un lavoro di empowerment in quel contesto, cioè, prende delle declinazioni diverse. Infine abbiamo l'ambito dell'empowerment in pedagogia, che mi viene da pensare sia uno degli ambiti che prima di tutti ha incorporato l'idea di empowerment. Vedremo, addirittura ci sono dei passaggi per esempio della Montessori, che rimandano inevitabilmente molto chiaramente al concetto di empowerment. Al concetto di empowerment, anche alcune risonanze sono addirittura sull'empowerment contemporaneo. Ovviamente è il contrario, l'empowerment contemporaneo risente di quello che è venuto prima, cioè di certi, come dire, suggerimenti, di certe suggestioni, per esempio, della Montessori, ma anche di Paolo Freire, e vedremo cosa voglio dire con questo. Andiamo alla slide numero 3 e cominciamo col concetto di empowerment in politica. Ripeto, in politica principalmente nel senso di esperienza politica o di movimenti politici. Questo sicuramente nasce alla fine degli anni 70. Mi viene da dire in realtà anche negli anni 60 negli Stati Uniti. E cioè, lì il concetto di empowerment è stato adottato nel linguaggio proprio politico. Soprattutto nell'ambito ovviamente dei movimenti per i diritti civili. No, stiamo parlando del movimento, non so, il movimento per i diritti civili delle donne, il movimento dei diritti civili proprio dei gruppi minoritari, proprio delle minoranze, ad esempio il movimento, non so, LGBT, quindi il movimento gay, lesbiche, transessuali, bisessuali e così via. Il movimento, per esempio, anche sempre negli Stati Uniti, ad esempio, il movimento degli afroamericani che richiedevano maggiori diritti e la fine della discriminazione. Bene, la stragrande maggioranza di queste esperienze a cosa mirava? Mirava alla emancipazione da uno stato di svantaggio, da un chiaro stato di ridotti diritti e ridotte possibilità e quindi anche di ridotte risorse. E il riconoscimento di uguaglianza sociale, no? Per cui non so, i diritti delle donne di non so, cioè in Italia per esempio abbiamo avuto tutto il movimento di diritto per esempio per l'aborto. Questo è chiaramente uno dei movimenti politici, no? Di uguaglianza che veniva chiesto. Il diritto, ad esempio, forse aveva sicuramente a che fare moltissimo con il movimento delle donne, ma proprio il movimento per il divorzio, no? Altrettanto, per esempio, non lo so, mi viene in mente, per esempio, negli anni, principalmente negli anni, sì, direi negli anni 70, per esempio, il movimento delle persone transessuali, cioè persone che richiedevano il diritto di poter cambiare, di poter modificare il proprio genere. O meglio, no, scusate, ho detto una sciocchezza. Il genere no, perché il genere è un vissuto interiore, di poter cambiare il proprio sesso. E non solo a livello, come dire, anatomico, con il permesso di fare delle transizioni, ma anche dal punto di vista, ad esempio, legale. No, avere il documento che attesta che il mio sesso biologico legale è uguale a come io mi sento, cioè al mio genere. Tutto questo è sicuramente avuto a che fare con un movimento politico che era finalizzato all'empowerment. Qui, e questi stiamo parlando degli anni 70, negli anni, come dire, più, diciamo, contemporanei, se andiamo alla slide numero 4, in realtà troviamo alcuni esempi, ancora i movimenti per le minoranze. Questo assolutamente, no? Non so, sto pensando una cosa, vabbè, ora ci penso, mentre ne parlo. Attualmente non so, abbiamo il movimento di difesa ambientale, è sicuramente un movimento di natura politica perché mira a dei cambiamenti che sono di natura politica oltre che individuale, è entrambi. Non lo so, per esempio stavo pensando, ma non so dare in questo momento una risposta. Per esempio, il movimento Novax. No, sapete, persone che o rifiutano in toto l'idea del vaccino, dei vaccini, cioè il concetto di vaccino, e per varie ragioni lo rifiutano, o Ad esempio, persone che rifiutano l'obbligo del vaccino, cioè non rifiutano il vaccino, il concetto di vaccino in sé, ma rifiutano che ci sia un obbligo legale imposto dalla legge per cui ogni persona deve essere vaccinata e così via. Ecco, io per esempio, mi sto domandando se, per esempio, anche il movimento Novax è un movimento di natura politica. Assolutamente. Sì, poi ognuno ovviamente la pensa come vuole. Uno può essere pro-vax, no-vax, in questo momento non è di questo che stiamo parlando. Però ecco, per esempio, il movimento di difesa ambientale è sicuramente un movimento politico, ma anche un movimento no-vax è un movimento politico. Poi ognuno la pensi come vuole al riguardo, però ecco, ha sicuramente queste caratteristiche. Poi, su quale tipologia di principi generali si basano i movimenti politici? Tipicamente hanno alla base spesso dei principi ugualitari democratici, cioè c'è una certa, come dire, condivisione, anche se poi esiste una forma, come dire, gerarchica di questi movimenti come dire, gioco forza, però tipicamente hanno alla base dei principi ugualitari e democratici. Il punto fondamentale, per esempio, dell'empowerment in politica qual è? È che implica una stretta, mi viene da dire strettissima, interdipendenza tra cambiamento individuale e cambiamento sociale. In questo caso, per esempio, cambiamento sociale intende letteralmente con come dire, risultato politico, cioè, ad esempio, cambiare delle leggi. Vi faccio l'esempio. Dei movimenti di difesa ambientale. Spesso a cosa puntano? Puntano a un empowerment per esempio, a livello societario, sia delle persone che diventino più consapevoli sostanzialmente del cataclisma ambientale che stiamo causando e che quindi aumentino sia la propria consapevolezza e cambino i propri comportamenti, no? Essere per esempio più consapevoli di quanto noi inquiniamo, quindi tutto il problema, non so, non so, per esempio di fare la raccolta differenziata è proprio l'ABC, ma anche, non so, comprare oggetti o prodotti che siano totalmente riciclabili, magari questo ad un costo maggiore, no? Questo per esempio è l'aspetto individuale, che però loro mirano, cioè i movimenti, per esempio, da cui mi è venuto il movimento di difesa ambientale, mirano al cambiamento a livello di società, no? Per cui, ad esempio, influenzare anche l'ambito politico, mi viene da dire anche quello legislativo, cioè stimolare o facilitare o promuovere o addirittura, come dire, indurre la promulgazione di leggi che tutelino l'ambiente. Ecco, questo è un empowerment di tipo molto politico, perché c'è un chiarissimo link fra un cambiamento individuale ed un cambiamento, come dire, di sistema, di leggi, o non so, facilitare l'emissione di una legge dello Stato o di una legge regionale. Ecco, questo è una forma di empowerment politica. Se proseguiamo, troviamo per esempio alcune altre caratteristiche, e cioè che l'empowerment in ambito politico spesso appunto ha queste due caratteristiche che in realtà ho appena detto, cioè un'azione informativa e un'azione formativa. E questo a quale fine? Per favorire l'accesso alle risorse da parte dei gruppi deboli della popolazione oppure dell'aumento delle competenze, delle responsabilità e il cambiamento di strutture e condizioni. Cioè, ad esempio, nell'esempio che vi ho fatto prima, quello della difesa ambientale, ad esempio, l'aspetto informativo qual è? Informativo è, per esempio, informare tutta la popolazione la grave situazione ambientale che stiamo vivendo. No? L'aspetto formativo qual è? È agire sulle strutture, sulle condizioni, in questo caso per esempio sugli aspetti legali, che sono anche la causa di questa situazione, anzi, sono la causa di questa situazione di gravità ambientale. Cioè, quindi, come dire, cercare di cambiare le cose senza informare, oppure informare senza alcun tentativo di cambiare le cose, ecco, in un punto di vista politico, queste due dimensioni, se non vanno un po' di pari passo, c'è il rischio che, come dire, che il movimento di empowerment politico sia un po' zoppo. Perché informare non è formare e formare non è informare. È un gioco di parole, ma non lo è. Cioè, i due aspetti è sostanzialmente il legame che c'è fra sapere e azione. Sapere senza azione non porta alcun cambiamento nel mondo. Un'azione senza sapere è il rischio che il cambiamento sia, come dire, acefalo. Quindi l'idea è di combinare entrambi questi aspetti. In ambito, diciamo, un po' più forse mondiale, sicuramente questi movimenti spesso hanno avuto come l'obiettivo quello di uno sviluppo alternativo in comunità svantaggiate, per esempio nella comunità sudamericana, no? In cui, beh, insomma, in molte zone, mi viene in mente il Brasile, ma anche in tanti altri paesi, ad esempio, si promuove uno sviluppo che non può ripercorrere, come dire, il percorso precedente, quello che è stato fino ad ora. Vi ricordate, la scorsa lezione abbiamo parlato del pensiero convergente, no? Cioè, io posso dare anche, ora mi sto inventando, a una comunità estremamente svantaggiata sudamericana, non so, brasiliana, io posso dare anche più risorse, ma se io non modifico, ma non io, se la comunità non modifica il contesto con essa, non modifica la modalità di sviluppo, io, come dire, metto benzina, io metto nuova benzina in una macchina che però continuerà ad andare nella stessa direzione. Il punto è dare sì benzina, ma anche, come dire, mostrare che ci sono nuove strade. Ecco, un movimento di empowerment. E sicuramente ha a che fare anche con questo. Devo dire, non a caso ho parlato dell'aspetto sudamericano, perché il Sud America, devo dire, è stato molto, come dire, molto fertile in questo ambito. E vedremo fra qualche slide l'apporto di Paulo Freire, brasiliano. Ad esempio, sempre in Sud America abbiamo avuto tutto un movimento che in realtà di empowerment, devo dire, cioè mi viene letteralmente da dire, anche se nasce da un contesto religioso, che è il movimento della teologia della liberazione, dove, come dire, da un punto di vista cattolico si, come dire, contestava la struttura della società che inevitabilmente portava delle diseguaglianze. Ora, io non mi addentro più di questo in questo movimento, però ecco, come dire, lì la dimensione sociale della religione era veramente la quintessenza, no? Noi oggigiorno tendiamo molto a pensare la religione come un fatto molto privato, è un aspetto molto personale. Ecco, la teologia della liberazione era esattamente il contrario, era molto su il privato, assolutamente il tuo rapporto con Dio, quello che vuoi, ma poi il rapporto con la realtà che deve essere cambiato a livello di gruppo, no? Devo dire, vabbè, no, niente, non dico niente, mi viene in mente un'altra cosa, ma lasciamo stare. Lo studio dei movimenti di empowerment in politica ha individuato almeno quattro elementi chiavi per un intervento di successo di empowerment in ambito politico. Il primo è sicuramente l'inclusione e la partecipazione, cioè includere e attivare nella presa di decisioni le persone generalmente escluse. E cioè, ad esempio, io potrei andare in non so, in una favelas a Rio de Janeiro, ok? Quindi una condizione che, ragazzi, mi sto inventando naturalmente, io non sono un esperto di quel contesto, però ecco. Andare in un contesto del genere, portare molte risorse, ma non so, molti soldi, molte cose, e arrivare a dire: ok, qui dobbiamo cambiare le cose così. E io propongo un nuovo modello. Ecco, questo non è tanto empowerment, questo è arrivare e offrire qualcosa. Non è un empowerment, perché io così facendo non includo e soprattutto non attivo le persone che sono, come dire, i destinatari stessi dell'intervento dovrebbero, paradossalmente nell'empowerment, i destinatari, ma anche i promotori del cambiamento dovrebbero essere la stessa, no? In questo caso, ora qui ho scritto i poveri, ma insomma, le persone per esempio con forte svantaggio, magari socio-economico, io devo facilitare in loro, dal punto di vista politico, la presa di coscienza dello svantaggio e capire, come dire, stimolare in loro di creare qual è il problema, di chiarire qual è il problema e come lo si può risolvere. Ok? Questo è il concetto di inclusione e partecipazione. Non è quello di, vi ricordate, il concetto di empowerment prevede essere attivi, non essere passivi. Se io arrivo e ti dico facciamo così, non è più un'attivazione, è una passivizzazione semplicemente. Poi abbiamo il secondo punto dei movimenti di empowerment politica, cioè l'accesso alle informazioni. Abbiamo appena detto, no? Un empowerment politica deve essere formativo ma anche informativo, cioè le informazioni sono risorse, sono opportunità. E quindi i cittadini devono essere informati di tutte le opportunità, di tutte le risorse, per quanto ridotte, siano presenti in un contesto. Quindi, come dire, sapere che ci sono, per esempio, apparentemente che ci sono dei servizi, che ci sono delle opportunità. Vi faccio un esempio anche a livello politico, cioè sapere che, per esempio, ma anche senza arrivare a livello nazionale, ma anche in un comune, informare che c'è la possibilità, se si raccolgono un certo numero di firme, di promuovere un'ordinanza comunale, no? Quindi di promuoverlo dal basso, cioè si raccolgono un certo numero di firme, si portano in comune, ora non so se qui sia possibile, ma insomma in certi stati lo è, e il comune è costretto a discuterne. Ecco, questo per esempio è... Dare anche questa informazione è un accesso alle informazioni che aumenta tantissimo il potere. Andiamo avanti, per esempio, un forte controllo sulle autorità affinché ci sia una maggiore condivisione di scelte, di risultati e di responsabilità da parte dell'autorità. Cioè, l'autorità deve essere obbligata a spiegare il proprio operato, come utilizza i fondi, e in generale quello che fa, no? Come dire, non accettare che le autorità siano nella torre d'avorio e vabbè, hanno deciso così. No, dobbiamo pretendere, i movimenti di politica, dobbiamo pretendere che ci sia una chiarezza, una trasparenza in quello che loro decidono. Rimane loro come dire, quello che si chiama decision making, no? L'autorità che decide, però una maggiore condivisione delle scelte è sicuramente, o obbligare, forzare ad avere una maggiore trasparenza è sicuramente un aspetto fondamentale. L'ultimo, il quarto e ultimo aspetto dell'empowerment di politica è la capacità organizzativa locale, e vedrete che questo aspetto ritorna, in realtà tutti questi aspetti ritornano continuamente nell'empowerment in comunità, e cioè sicuramente una comunità ben organizzata ha molto più potere di avere un'influenza sul contesto. Questo è veramente indiscutibile, cioè una persona da solo, per quanto forte, per quanto influente, è sempre sicuramente meno influente di una comunità ben organizzata e ben strutturata. Non è un caso che anche i vari, per esempio, movimenti politici lavorino molto su questo senso di coesione, no? Di coesione, di per esempio i movimenti, non so, delle donne, il movimento femminista, ad esempio, lavorava moltissimo sui gruppi di autocoscienza, quindi per aumentare questo senso di condivisione e di appartenenza. Bene. Quindi questo era il quarto e ultimo punto che si è visto. È molto molto importante nei movimenti politici che mirano all'empowerment, quindi ad un cambiamento che sia individuale che poi, come dire, sociale, che mira a questi due aspetti. Ok, andiamo avanti e parliamo invece dell'empowerment in medicina e in psicoterapia. Ora parliamo di quello in medicina. Preferisco, perché in realtà sono due cose non sempre così tanto uguali. Allora, tradizionalmente, devo dire, la medicina promuove una relazione, una relazione basata sulla dipendenza tra il professionista e il paziente. Questo mi viene da dire ancora in gran parte un po' vero. Qui ho messo il testo di Elizabeth Cohen, The Empowered Patient. Che appunto ha più una visione decisamente, come dire, ostativa. Però sicuramente c'è ancora molto quella prospettiva per cui il professionista è quello che sa, il paziente è quello che non sa, il professionista è quello che decide. Questa che cos'è? È una visione estremamente passiva del paziente. Non perché non si debba riconoscere una simmetria, è ovvio che il medico, ad esempio, di medicina ne sa più del paziente generalmente. Ma questo, una differenza di sapere in questo caso, deve andare di pari passo con una differenza di prese di decisioni? Beh, questa è una questione importante, cioè. Il medico ovviamente sa di più, non so di quali tipi di trattamento sono possibili, ma sta a lui decidere quale trattamento intraprendere? O forse sta al paziente? O forse sta come dire, a una negoziazione fra le due parti? Beh, insomma, non è una questione da poco. Perché ad esempio uno potrebbe. Non so, rifiutare un certo trattamento perché è troppo fisicamente gravoso e preferirne un altro che è forse meno efficace ma più, come dire, sostenibile per la vita di tutti i giorni. Ci sono proprio domande che arrivano all'etica. Per esempio, io ho il diritto di rifiutare un intervento che mi può salvare la vita perché, non so, non voglio subire un intervento. Boh, non lo so, è una questione complicata. Io ho il diritto di rifiutarlo per gli altri. Come sapete, c'è tutto un problema alle volte di genitori che per varie ragioni non danno il permesso ad operazioni salvavita nei confronti dei loro figli, per ragioni che possono essere religiose, che possono essere anche di comprensione, che possono essere tutto quello che volete. Beh, spesso i medici, in quel caso, per esempio, si rivolgono al tribunale che. Insomma, come dire, ha il potere di prendere la decisione finale, dire un po' quello che. Però ora ho fatto un piccolo detour, ma tornando al paziente o all'ambito di medicina, il concetto di empowerment nasce esattamente quando ci si è resi conto che i pazienti erano eccessivamente dipendenti dal medico. Cioè il paziente, come dire, demandava qualsiasi decisione, anche la più banale, al medico, quindi non venivano autonomizzati, non venivano messi nella possibilità di prendere delle decisioni per conto proprio e decidere per loro cos'è l'aspetto migliore o qual è la caratteristica migliore. Vi faccio un esempio: insomma, sarebbe non sostenibile. Se noi ogni volta, non so, che abbiamo un colpo di tosse, ci presentassimo dal medico, no? Cioè, nessun sistema sanitario, come dire, pubblico o privato, riuscirebbe a reggere il fatto che io, non so, ho un leggero dolore allo stomaco, vado dal dottore, faccio uno starnuto, vado dal dottore, tossisco, vado dal dottore. Ecco, però, per esempio, la forma, come dire, più estrema di questa come dire, predominanza del medico sul paziente porta a questo, no? Cioè, se io non ho più nessun potere di prendere decisioni riguardo la mia salute, beh, allora qualsiasi problema devo andare dal medico. Ma non, come dire, mi sono rotto una gamba o ho una tosse che mi dura da una settimana. Starnutisco, vado dal medico perché magari ho un raffreddore. Insomma, per cui l'empowerment nasce esattamente per sostenere l'affrancamento del paziente, cioè sostanzialmente nasce in quel passaggio, nel passaggio da momento acuto, dove il medico deve prendere delle decisioni fondamentali, al momento di ripresa, quella che si chiama di recovery, no? E in quel caso il paziente deve aumentare sempre di più il proprio empowerment. E quindi, ecco, in ambito medico questo è stato l'aspetto principale che ha fatto muovere l'empowerment in ambito di medicina. Se andiamo alla slide successiva, vediamo che anche qui, come abbiamo detto anche all'ultima lezione, il focus comincia a muoversi dall'ambito di deficit, no, tu sei malato o io sono malato, a quello di indipendenza e di risorse. Ok, quali sono le tue risorse, quali sono i tuoi aspetti di indipendenza su quale possiamo fare leva? Ed ecco perché si passa da una visione in cui centrale è la malattia e il sintomo, in altre parole il deficit sostanzialmente, il focus passa da questo alla persona come soggetto capace di contribuire al proprio stato di salute e che deve essere sostenuto e motivato nella guarigione. Cioè ci si è resi conto che per guarire la persona deve a un certo punto prendere, o meglio riprendere il timone della propria salute e come dire, cominciare lui o lei a guidare la nave, no? E qui nell'approccio di empowerment in medicina, l'obiettivo, uno dei tanti obiettivi, qual è? La rimozione delle barriere, cioè la rimozione di quello che ostacola il benessere, no? Tra cui per esempio la passivizzazione. Qui dopo ho riportato degli esempi di empowerment in ambito, diciamo, di medicina. Ad esempio, perché quando uno pensa al medico, pensa all'emergenza, no? Alla fase acuta, cioè alla fase, non so, ho un infarto, il medico deve intervenire, forse non c'è così tanto tempo, come dire, per negoziare un intervento. Lì, per esempio, quando ogni minuto è prezioso, il medico deve intervenire, no? Per riaprire arterie e cose. Quando anche ci si è resi conto dell'importanza di rendere più empowered il paziente? Per esempio nel caso delle situazioni croniche, no? Delle situazioni dove non c'è un'acuzie, non c'è l'infarto. Ad esempio nell'ambito dell'infarto ovviamente c'è l'evento acuto, deve essere gestito a livello clinico nel più breve tempo possibile, nella migliore maniera possibile, però poi c'è tutto il post, no? Tutto l'aspetto, per esempio, dei pazienti cardiologici che hanno delle caratteristiche, che devono continuare comunque a monitorarsi, a tenere sotto controllo. Ecco, tutti quegli aspetti che prevedono che la persona prenda lei le redini, cominci lei a dire ok, io so che mi devo controllare, io so che io devo decidere quale. Ad esempio, come le patologie croniche, qui ad esempio ho riportato l'HIV, no? Una malattia, anzi ora non è più considerata neanche una malattia, ma come una condizione cronica che per il momento dura per tutta la vita, no? Una volta contratto l'HIV, al momento, visto che non esiste ancora un vaccino, prosegue per tutta la vita. Ecco, per esempio lì diventa fondamentale che la persona sia la persona stessa in carico della gestione della propria salute, no? Se considerate l'HIV ad esempio, la cosa fondamentale è la compliance, no? Il fatto che il paziente continui a prendere ogni giorno una pillola e non deve assolutamente sgarrare, perché ci possono essere degli effetti anche molto molto gravi. La stessa cosa, non so, per il diabete. Ogni giorno un diabetico deve controllarsi l'insulina, deve controllarsi la glicemia e, come dire, aggiustare in base e aggiustare, come dire, l'insulina a seconda del suo livello. Ecco, lì accidenti se deve essere empowered, cioè deve assolutamente avere il controllo della situazione, perché non esiste, cioè nel nostro mondo, a meno che uno non abbia un'infermiera a casa 24 ore su 24, è il paziente che deve farsi, non so, lo stick al dito, misurare, tenere traccia, aggiustare, non so, l'insulina, la faccio di più, la faccio di meno. E infatti si è visto, per esempio, nell'ambito del diabete, che i pazienti che stanno meglio sono quelli che riescono ad avere un perfetto controllo del proprio trattamento, ovvero sono quelli che non che si fanno, ad esempio, sempre la stessa dose di insulina tutti i giorni, ma riescono a tararla in base alle fluttuazioni della propria glicemia, no? Oggi ho mangiato un po' di pasta in più, mi è aumentata la glicemia, quindi devo farmi un po' di più di insulina. Al contrario, oggi la mia glicemia va benissimo, così forse devo fare molto meno. Ecco, questo senso di controllo e questo controllo effettivo in realtà ricade perfettamente nell'ambito dell'empowerment. Vi parlerò, credo, dei caregivers, almeno di un progetto di empowerment di caregivers, di caregivers che si occupano di persone con Alzheimer. Ma ora vediamo se riusciamo a farlo quest'anno. Poi invece abbiamo l'empowerment in psicoterapia. L'empowerment in psicoterapia è anche qui, devo dire, che cosa prevede? Prevede sostanzialmente l'incremento delle competenze, che uno esperisce dentro di sé e esperisce nelle proprie potenzialità. Cioè, sostanzialmente oggigiorno tutte le forme di psicoterapia, a meno che io conosca, prevedono l'empowerment. Cioè, alla fine, come dire, lo psicoterapeuta aiuta, facilita, sostiene, ma c'è un punto in cui il paziente deve prende il timone, no? Della propria vita. Ecco, devo dire, è per questo che devo dire in questo la psicoterapia, almeno questa è la mia percezione, è molto più avanti della medicina. L'empowerment è veramente entrato ormai a far parte del concetto di psicoterapia. In medicina alle volte sì, lo dicono, alle volte devo dire mi viene il dubbio che insomma, come dire, non siano proprio così tanto pertinenti, ecco. Cioè, come dire, dicono che è empowerment, però poi insomma non è detto che siano esattamente che sia esattamente così. Mentre nella psicoterapia devo dire quell'idea di creare un legame di dipendenza che prosegue così a livello indefinito è un po' una visione anche stereotipica di certi tipi, mi viene in mente, di psicoanalisi di tanti anni fa, ecco. No, in realtà no. Ovviamente in psicoterapia ci possono essere dei momenti di grande dipendenza dal proprio terapeuta, che però generalmente tendono a essere piuttosto limitati, no? Sono momenti in cui la persona non ce la fa a stare per conto proprio, ha bisogno di un grandissimo supporto. Questo può succedere, però tipicamente sono fasi molto piuttosto ridotte. Qui ho riportato nella slide numero 11 l'empowerment in psicoterapia, o almeno un esempio, no? Qui ho messo per esempio il Pain Resiliency Program, che è stato fatto da Seligman, PRP, e sostanzialmente questo progetto in realtà mira è fatto ad esempio sui bambini e sugli adolescenti in realtà e su tanti altri gruppi, ora che ci penso. Qui per esempio l'idea qual è? Quella proprio di ridurre il disempowerment, cioè proprio quel senso di impotenza. Qui per esempio su cosa lavorano molto? Lavorano per esempio sulle attribuzioni, cioè si è visto che persone, per esempio, disempowered, cioè che non hanno un grande senso di empowerment, spesso percepiscono gli eventi come non controllabili, cioè come se loro non avessero nessun controllo su nessun evento. È sempre tutto deciso o dalla sorte o il più delle volte da altri, no? Non lo so, non riesco a trovare un lavoro. Vabbè, tanto se qualcuno non me lo vuol dare, io non ci posso far niente. Ecco, questa modalità di ragionamento, in effetti dice, ok, io non ho un lavoro, in realtà il controllo sopra questo evento, cioè il fatto che io riesca a trovare lavoro, non dipende da me, dipende totalmente dall'altro. Questa in realtà è un tipo di pensiero molto, per esempio, depressogeno, è molto tipico anche delle persone con disempowerment. Altro scopo, per esempio, di questo tipo di intervento qual è? Ridurre la visione di sé come incompetente e promuovere un senso di sé efficace, in altre parole di autoefficacia, no? Io ce la posso fare, che è un po' la controparte di questa mancanza di senso di controllo, esattamente la cosa opposta. altrettanto, devo dire, questo è molto tipico anche dei... cioè, non solo quelli che non sentono il controllo e sentono di vivere... Vi ricordate quel testo di Gramsci? No, vivo in un posto dove ormai è tutto immobile. Non solo vivo il mio mondo come se fosse tutto completamente immobile, ma non penso che nel futuro la cosa cambierà, che si è visto è ancora peggio, no? Cioè, come dire, torniamo all'esempio prima del lavoro. Non trovo un lavoro e so che dipenderà dagli altri se io lo trovo o no. Bene, ma questo sarà sempre così? O meglio, non ho un lavoro perché nessuno me l'ha dato? È già piuttosto rischioso come pensiero. Se però penso, questo comunque non cambierà nel futuro, sarà ancora peggio. Cioè è un pensiero ancora peggiore. Ecco, questo ci ho detto molto molto breve, è una tipologia di intervento di empowerment, per esempio in psicoterapia. Ora questo in realtà è un intervento clinico non di natura strettamente psicoterapeutica, ma il punto fondamentale qual è, per esempio, qua è scardinare i processi di disempowerment e attivare al contrario quelli di empowerment.